22.30 alle news della notte di Popolare Network. Scandalo Epstein. Anche secondo il New York Times ci sono decine di file su Donald Trump che il Dipartimento di Giustizia americano avrebbe censurato. In un documento, una vittima del racket del finanziere pedofilo accuserebbe Trump di aver abusato di lei mentre era minorenne. Il discorso sullo Stato dell'Unione è stato un fluviale show pieno di bugie e manipolazioni. Paghe da fame, caporalato, finto lavoro autonomo. Dopo Glovo, la Procura di Milano chiede il controllo giudiziario anche per Deliveroo. Chiesti i documenti anche ai grandi clienti dell'app come McDonald's ed Esselunga. È in vigore da oggi il decreto sicurezza, ieri sera la firma di Mattarella. Confermato il fermo preventivo e lo scudo penale. Il testo è leggermente modificato rispetto alla prima versione del governo. Resta l'impianto repressivo e soprattutto i dubbi su come verrà applicato. In Brasile, 5 condanne per i mandanti dell'omicidio di Mariel Franco. La consigliera comunale di Rio e attivista per i diritti umani era stata uccisa insieme al suo autista in un agguato nel 2018. Emerge un sistema di collusione tra politica, polizia e gruppi criminali. Buonasera da Alessandra Tommasi della redazione. Dopo NPR, la radio pubblica americana, anche il New York Times scrive che nei documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia sullo scandalo Epstein mancherebbero una cinquantina di file riguardanti Donald Trump. Secondo la testata, qui una vittima del racket del finanziere pedofilo, cioè Epstein, accuserebbe l'attuale presidente di aver abusato di lei negli anni Ottanta, quando era ancora minorenne. Su questo abbiamo chiesto un commento da New York alla nostra collaboratrice Marina Catucci.
Questi documenti fino a poco tempo fa erano consultabili nel sito del Dipartimento di Giustizia, adesso sarebbero spariti senza alcuna spiegazione ufficiale, insieme ad altri file in cui viene fatta esplicita menzione del nome di Donald Trump. Secondo l'NPR, l'esistenza dei documenti sarebbe confermata dai numeri di serie univoci che precedono e seguono le pagine in questione, raccolte nei registri ufficiali. Quindi, sebbene catalogati dal Dipartimento, questi documenti ora non sarebbero stati resi pubblici, nonostante una legge ne imponga la divulgazione. Ed è la prima volta che si denuncia una sparizione selettiva di documenti che erano stati precedentemente archiviati. A sollevare il caso è stato il deputato Robert Garcia, che è l'esponente di punta dei democratici della Commissione Vigilanza della Camera. Trump è attaccato da tutte le parti. La sua Corte Suprema, che ha messo insieme riempiendola di reazionari, ha deliberato contro di lui sui dazi. Ci sono questi, come dire, delle informazioni che si chiedono che fine abbiano fatto questi 50 file dove compare il suo nome. Cioè la questione dei prezzi che non scende, c'è la questione della stretta dell'immigrazione che continua a creare problemi, tanto che tipo in New Jersey 24 ore fa hanno varato una legge che si chiama letteralmente Fuck ICE. Non stiamo più giocando di fioretto qua.
Lo scandalo Epstein si è sentito anche durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Le vittime si sono presentate con spille e cartelli in cui chiedono di pubblicare tutti i documenti. L'appuntamento al Congresso è un momento istituzionale solenne che Trump ha trasformato in un fluviale show con moltissime falsità e manipolazioni. Michele Migone.
Il discorso di Donald Trump è stato lungo, noioso, ma soprattutto cattivo. Senza moderazione e divisivo, l'intervento ha confermato che nonostante tanti segnali ricevuti, i sondaggi in picchiata, lo stop della Corte Suprema, Trump non intende cambiare rotta. Non solo ha battuto il record storico di durata, ma anche quello di discorso più partigiano di sempre, in quella che avrebbe dovuto essere un'occasione solenne, che invece è il risultato del primo atto della lunga campagna elettorale verso medio termine. Lo schema è stato il solito: bugie e manipolazione sull'economia, il rilancio più prudente della sua politica sui dazi, la lotta all'immigrazione come focus principale, l'indicazione del nemico nei migranti e nei democratici. C'è stata una vera e propria regia a beneficio della diretta televisiva per sottolineare i vari passaggi. quando ha chiesto ai congressisti di alzarsi per dimostrare che stavano dalla parte degli americani e non degli alieni, come li ha chiamati, i repubblicani lo hanno fatto mentre i democratici sono rimasti seduti. Era l'effetto che desiderava. Il discorso è stato anche un modo per preparare il terreno per mettere in dubbio i risultati delle elezioni di medio termine. Senza ritegno ha accusato i parlamentari democratici di essere lì solo grazie ai brogli. All'uso per l'ennesima volta a quello che lui ha definito il furto della sua vittoria nel 2020, ha chiesto ai repubblicani di approvare anche al Senato, cosa difficile in verità, la legge già votata alla Camera che impone delle restrizioni per coloro che si presentano ai seggi, ha rilanciato la richiesta di abrogare il voto per corrispondenza. Tutti i passaggi che fanno comprendere come Trump voglia giocare la partita del medio termine con le sue regole e non con quelle già esistenti. I sondaggi del dopo discorso non gli danno ragione, ma Trump sembra essere poco interessato. Con la clava punta al caos e tutto dipenderà da quanti alleati, quanti repubblicani perderà nel corso dei prossimi mesi.
Ora ci spostiamo in Italia. Dopo Glovo, anche per l'altro colosso del cibo a domicilio, Deliveroo, è arrivata la richiesta di controllo giudiziario. Le accuse sono le stesse: paghe da fame, caporalato digitale e finto lavoro autonomo, sfruttando lo stato di bisogno dei lavoratori, quasi tutti stranieri. Massimo Alberti.
Le accuse del PM di Milano Paolo Storari sono le medesime: lo sfruttamento su 20.000 rider con un controllo capillare tramite l'algoritmo e paghe fino al 90% sotto la soglia di povertà. L'ordinanza ricalca quella di Glovo, indagati l'amministratore unico e la società con una politica di impresa che rinnega esplicitamente le esigenze di rispetto della legalità. Numerose le storie raccolte a cui l'ordinanza dà dignità. 11-12 ore di lavoro, 7 giorni su 7, per paghe e consegne tra i 3 e i 4 euro. C'è chi racconta di essere costretto a fare un secondo lavoro notturno, chi è andato in rovina perché si è ammalato, perché essendo formalmente autonomi il costo di impresa, così come i mezzi, è a loro carico. Ora, come per Glovo, sarà il GIP a decidere se confermare il commissario, che dovrà regolarizzare i lavoratori riportandoli al rapporto di subordinazione. Nelle carte viene raccontato con precisione il meccanismo distopico di controllo, caporalato digitale vero e proprio che tiene traccia di ogni dettaglio e disciplina la vita lavorativa dei rider, eroga premi e punizioni, assegna gli ordini e li toglie, senza però capire su che base. L'opacità dell'algoritmo resta totale. L'altra novità è che la procura ha chiesto documentazione anche a 7 grandi marchi che non sono indagati, che si servono delle piattaforme, tra cui McDonald's ed Esselunga, come parte del sistema che regge il caporalato digitale. Perché questo è il tema: non sono irregolarità isolate. Perciò il sindacato USB, che con le denunce ha fornito materiale all'indagine, cita il fallimento strutturale di un intero modello industriale fondato sulla totale esternalizzazione del rischio, compressione del costo del lavoro, e chiede il contratto della logistica, come Just Eat, per tutti i rider. Deliveroo ha fatto sapere che sta collaborando all'indagine.
Abbiamo raggiunto l'avvocata Giulia Druetta, che segue le cause legali dei rider.
Il controllo giudiziario disposto oggi dalla Procura di Milano nei confronti della società Deliveroo ci parla di nuovo di contratti senza tutele, di paghe da fame e di controllo algoritmico. Questo provvedimento però ci dice anche altro, ci dice che il mondo del food delivery non funziona e che si basa su un modello di sfruttamento con paghe da fame e persone buttate in strada in attesa dell'agognato ordine. E allora bisogna garantire a questi lavoratori, a queste lavoratrici, le tutele del contratto di lavoro subordinato, l'applicazione del contratto collettivo della logistica e un mezzo di lavoro affinché possano svolgere attività in sicurezza.
È entrato in vigore oggi il decreto sicurezza varato dal governo, ieri sera la firma del presidente Mattarella. Rispetto alla versione circolata dopo l'approvazione ci sono state alcune modifiche nel testo, che però non cambiano il senso delle misure di ordine pubblico nell'impianto repressivo generale. Restano i dubbi su come verrà applicato. Da Roma, Anna Bredice.
Con il decreto ormai in gazzetta ufficiale, le modifiche apportate, non solo quelle contabili chieste dalla Ragioneria di Stato, hanno ora un senso. Le parole mai smentite del portavoce di Forza Italia Nevi, che parlava di questioni di costituzionalità legate al ritardo nella firma del Colle al decreto. Palazzo Chigi si era affrettato poi a dire che si trattava dell'attesa della bollinatura, ma il decreto è stato modificato nei due punti più controversi: il fermo preventivo e il cosiddetto scudo penale, che ora viene chiamato annotazione preliminare. rimane l'impianto restrittivo del decreto, ma i due punti perdono qualche elemento di incostituzionalità. 3 settimane ci sono volute e non è chiaro, si possono fare solo delle ricostruzioni su quello che è avvenuto, se ci sia stato un ulteriore intervento degli uffici giuridici del Quirinale, oppure i dubbi siano arrivati dalla maggioranza, dall'imbarazzo nel quale si sono trovati Salvini e Meloni per la vicenda di Rogoredo, trasformatasi poi in un boomerang per entrambi, visto che avevano cavalcato la vicenda sia sul profilo della sicurezza che su quello dei magistrati. Ora tutto si sposterà in Parlamento, si comincia al Senato e l'iter accompagnerà anche la campagna per il referendum sulla giustizia, con un intreccio che la destra ha utilizzato più volte contro la magistratura. Vannacci ha già fatto sapere che alla Camera i 3 deputati presenteranno degli emendamenti per rendere il decreto ancora più repressivo, mettendo anche questa volta in difficoltà l'ex alleato Salvini. Da un lato Vannacci, dall'altra Forza Italia, il partito che forse soffre di più queste spinte sempre più a destra dettate dalla competizione col generale ora alleato con i filonaziste dell'AfD. Linea allo studio.
Resta in carcere a San Vittore l'assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso non lontano dal boschetto di Rogoredo. Il GIP di Milano, Domenico Santoro, ha disposto la custodia cautelare in carcere perché potrebbe inquinare le prove ed è considerato pericoloso. Dalle indagini sui rapporti tra Cinturrino e Mansouri potrebbero emergere nuove imputazioni per il poliziotto. Il servizio di Roberto Maggioni.
Per Carmelo Cinturrino potrebbero arrivare nuove accuse. Ne è convinto il GIP, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'assistente capo accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. È dalle indagini sui rapporti con la vittima che potrebbero emergere possibili aggravanti per Cinturrino. Altro elemento che potrebbe aggravare la situazione del poliziotto sono i metodi di intervento di Cinturrino nelle operazioni antispaccio. Andranno verificati i racconti fatti dagli spacciatori, dai tossicodipendenti di Rogoredo e Corvetto e segnalati anche dai colleghi di Cinturrino, secondo i quali l'agente sequestrava droga e soldi senza registrarli ed era violento e aggressivo. Ma allora perché questi poliziotti non hanno mai denunciato queste modalità e tra i superiori di Cinturrino non erano mai arrivate queste voci? Intanto il poliziotto dalla carcere accusa i suoi colleghi di aver raccontato infamità nei suoi confronti e li accusa di essere stati consapevoli di quanto successo la sera del 26 gennaio scorso. Infine, per il GIP Cinturrino non si è mostrato collaborativo nell'interrogatorio in carcere. La sola ammissione fatta riguarda la pistola giocattolo messa di fianco al corpo di Mansouri. Sul resto la difesa è quella dell'aver sparato per paura, una tesi falsa e infondata per il GIP. Secondo il giudice, Cinturrino ha mirato consapevolmente alla testa di Mansouri e ha sparato per uccidere.
Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni all'Iran. Lo ha detto il Dipartimento del Tesoro americano, colpiti il settore energetico e quello navale. Domani a Ginevra ci sarà un nuovo incontro tra iraniani e americani, il terzo da quando i due paesi hanno ripreso i negoziati sul programma nucleare. Potrebbe essere però l'ultimo prima di un possibile attacco militare deciso da Trump. Nelle ultime ore sia Washington che Teheran hanno espresso ottimismo in vista dei colloqui di domani. Gli sviluppi futuri rimangono però imprevedibili. E domani a Ginevra ci sarà anche un bilaterale Ucraina-Stati Uniti. Poco fa c'è stata una telefonata tra Trump e Volodymyr Zelensky, dove il presidente ucraino ha confermato che i colloqui dovranno preparare la ripresa di negoziati trilaterali, quindi anche con la partecipazione russa, per l'inizio di marzo. Zelensky avrebbe inoltre ribadito la richiesta di portare i colloqui a livello di leader. Sarà a Ginevra domani anche il consigliere di Putin per gli investimenti esteri Kirill Dmitriev, che incontrerà i soli negoziatori statunitensi. Questa settimana, lo ricordiamo, c'è stato il 4° anniversario dell'invasione russa e un accordo di pace non sembra fattibile a breve. In chiusura, la Corte Suprema del Brasile ha condannato i mandanti politici dell'omicidio di Mariel Franco. La consigliera comunale di Rio de Janeiro e attivista per i diritti umani era stata uccisa insieme al suo autista in un agguato nel 2018. Tra i 5 condannati, 2 politici, i fratelli Domingos e Chiquinho Brasao, che avrebbero commissionato l'esecuzione di Franco perché si opponeva alla regolarizzazione di condomini abusivi costruiti in aree controllate da gruppi di miliziani a loro legati. Riccardo Nuri è portavoce di Amnesty International Italia.
Oggi è arrivata la risposta nella maniera più netta, con delle condanne che hanno visto giudicati colpevoli come mandanti i fratelli Bragao, che erano noti per i loro legami con i gruppi paramilitari, che hanno preso le condanne maggiori a oltre 76 anni. Ma poi c'è l'ex capo della polizia di Rio, Rivaldo Barbosa, ci sono due ex poliziotti militari. Tutto ciò che sospettavamo di connivenze tra politica, criminalità e ex pezzi dello Stato, in particolare delle forze di polizia, è stato confermato nella maniera più netta. Marielle si è inimicata a tantissime persone a causa del suo impegno in favore dei diritti umani, intanto in un contesto altamente omofobo e lesbofobo. Una donna bisessuale costituiva un'anomalia, una persona nera costituiva un'anomalia, che dalle favela entrava nel consiglio comunale senza perdere un pezzo di integrità e portando le istanze delle persone povere, marginate, nere, di orientamento sessuale non conforme alla maggioranza, dava fastidio. Le sue denunce contro la polizia militare, che fa stragi quotidianamente o quasi nelle favela, dava fastidio. Purtroppo c'erano tante persone che la volevano morta, e voglio ricordare che i fratelli Bragao qualche legame con la famiglia dell'ex presidente Bolsonaro ce l'avevano.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.